Allora, intanto che aspettiamo l'intervento di Alex, da sempre impegnato contro le produzioni di morte, vorrei ricordare che questa manifestazione è dedicata al nostro amico e compagno Stefano Ferrario, che ha dato un contributo fondamentale alla lotta contro gli armamenti e contro la guerra. E abbiamo il piacere di avere qui la mamma di Stefano, Teresa, che ha sempre affiancato suo figlio in tutte le sue lotte e l'ha sostenuto. Teresa, che ha vissuto la guerra e che raccontava che quando era bambina si doveva nascondere quando c'erano i bombardamenti, sa benissimo cos'è la guerra. E con questa coscienza che suo figlio è cresciuto, e con questa coscienza che ha lottato tutta la vita contro le fabbriche di morte e contro tutte le guerre.
Prima di tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera. Un grazie prima di tutto a tutti voi. Penso che questa sera anche per gli organizzatori è un piccolo miracolo quello che vedono, una così larga partecipazione. Grazie perché ci siete, ci siamo in questo momento così difficile della storia umana. Grazie a voi prima di tutto. Secondo, io non entrerò molto sulla Palestina, entrerà Luisa Morgantini, farò solo un accenno. Sono qui e voglio subito partire con questo accenno come missionario. E sono un missionario comboniano ed è importante questo essere qui come missionario e come sacerdote, come prete. È importante perché uso qui le parole davvero di Don Milani. Guardate che quello che spendiamo in armi lo rubiamo ai poveri. E chi ha visto davvero la povertà e la miseria, come l'ho visto nelle baraccopoli di Coropoggio, capite davvero come mi sento davanti a questo. E uso davvero le parole stupende di Don Milani, in cui mi ritrovo quando lui ha scritto la famosa lettera ai cappellani militari. Se voi, cappellani militari, avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò, nel vostro senso, io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da un lato, privilegiati ed oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri miei stranieri. E se voi, cappellani militari, avete il diritto, senza essere richiamati dalle vostre curie, dai vostri vescovi, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente, anzi eroicamente, squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi, e almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi. Le armi che voi cappellani e militari approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili ed incruente, lo sciopero e il voto. È con queste parole di Don Milani, che mi ha molto influenzato nella mia vita, che sono qui, come missionario e come prete, per le stesse motivazioni. Oggi, ieri, è stato proclamato al mondo che il premio Nobel della pace di quest'anno è la UE. Io mi domando, ma com'è possibile dare un premio Nobel, come l'hanno dato ad Obama, darlo oggi alla UE? Notate che abbiamo a livello UE siamo prigionieri della NATO, comandato, e sappiamo da bene che doveva essere un'alleanza di difesa dai paesi comunisti che non ci sono più, fra l'altro, è diventata un'alleanza transatlantica. Combattiamo dall'Iraq all'Afghanistan alla Libia. Com'è possibile dare un premio Nobel alla UE? Non abbiamo combattuto, è vero, in guerra, questo è un passo, non abbiamo fatto guerra in Europa, è un passo in avanti notevolissimo. Abbiamo fatto le guerre fuori, le abbiamo fatte contro i poveri di questo mondo. Quindi notate davvero il mio, sto male davanti. Io proprio oggi è apparso The Small Arms, come si chiama, Summary del 2012, che ci dà vengono circa 10 miliardi di dollari investiti in small arms, in armi piccole, che sono quelle che uccidono fra l'altro di più. L'Europa ha oltre i primi tre, fra cui dopo gli Stati Uniti c'è l'Italia, siamo noi davvero quelli che ammazziamo di più. Ecco le contraddizioni di questo sistema. Il premio Nobel io lo darei a chi tra di voi ha avuto il coraggio di dire no e di uscire dalle armacchi. E c'è qualcuno che ha fatto l'obiezione di professionale di coscienza. Lo darei a quella piccola compagnia straordinaria in Toscana che davanti all'invito della Finmeccanica l'ha invitata a una ricerca e a preparare qualcosa per un missile, un grosso contratto, una piccolissima azienda di 20 operai. Il padrone dell'azienda ha fatto votare tutti gli operai e tutti hanno votato per rifiutare l'invito della Finmeccanica. Questi meritano davvero il premio Nobel della pace. È dal basso così che scardiniamo con le nostre scelte quotidiane mostri come questo. E vorrei davvero in questo spirito ricordare anche Stefano, anch'io ero un grande amico, che davvero sono sentito ferito soprattutto con la sua morte, ma è una persona che ha sofferto così tanto vedendo che tutti i suoi sforzi praticamente non trovavano né voce né eco. Lo sentiamo con noi questa sera in questa marcia per dire no a questa vendita. E il perché ve lo dirà dopo la Luisa, molto meglio che ve lo posso dire io, perché è importante capire quello che Israele è oggi. Io vi vorrei, se io ci sono e sono contro questa vendita, e soprattutto in base a questo documento bellissimo che purtroppo non gira, il Kairos Palestina, un momento di verità, è firmato da tutte le autorità religiose cristiane della Palestina, tutte. È un documento davvero di un'importanza fondamentale che incomincia proprio con il grande grido di che le comunità cristiane e i leader cristiani accolgono. Incomincia proprio così in questo il muro di separazione eretto in territorio palestinese, gran parte del quale è stato confiscato per questa ragione, ha reso le nostre città, i nostri villaggi come prigioni, separandoli gli uni dagli altri, tramutandoli in tanti cantoni dispersi e divisi. Gaza specialmente vive in condizioni inumane, sotto assedio permanente, separata dagli altri territori. E va giù e giù, e notate quello che chiedono, è incredibile venendo la resistenza, chiaramente loro dice noi dobbiamo resistere, ma chiedono il boicottaggio e il disinvestimento. Questo ci viene oggi dalle chiese della Palestina, e gradirei davvero che fossero queste motivazioni per chi è credente a portarlo a questo tipo di scelte. Io vorrei però ricordare a voi questa sera il discorso più globale per cui noi abbiamo detto, c'è scritto ovunque quel no alla guerra, quel no alle armi. E in questo senso guardate che io vorrei condividere alcune cose con voi. Siamo arrivati a un punto della storia che per me davvero è assurdo. Io non riesco più a capire dove stiamo andando. Al di là del problema drammatico economico, siamo sotto la dittatura della finanza, tra l'altro, che non fa altro che creare sempre più poveri, al di là del grido della terra, che davvero la terra non sopporta più Homo sapiens, che oggi secondo me sarebbe meglio chiamarlo Homo demens, talmente siamo impazziti. In mezzo ci sta la parola delle armi, in mezzo a questo grido dei poveri e grido della terra, ed è parte della responsabilità di questo sistema che davvero ammazza ed uccide, ammazza per fame, ammazza per guerra, ammazza il pianeta. Notate, siamo arrivati al punto in cui oggi, meglio, l'anno scorso, 2011, sono dati del SIPRI, l'istituto svedese, che ci dà i dati ogni anno sulle armi, dice che abbiamo speso l'anno scorso, il mondo, a livello mondiale, abbiamo speso 1.740 miliardi di dollari. 1.740 miliardi di dollari. Potremmo trasformare questo mondo in un paradiso terrestre. L'Italia ha speso l'anno scorso, dati SIPRI di nuovo, 26 mila miliardi di euro. Magari le vostre televisioni ve le dicono queste cose. 26 mila miliardi, scusate, ho sbagliato, 26 miliardi di euro che sono stati usati, più, aggiungete, 15 miliardi di euro già stanziati per gli F-35. Avete la manovra. Perché nessun partito grida? Io sono qui con voi per dirvi una cosa. Da quando ero direttore di Nigrizia, una delle ragioni per cui sono stato defenestrato, sapevo allora che ai partiti, allora il governo, andava dai 10 ai 15% di tangente sulla vendita d'armi. Io voglio sapere oggi che cosa va ai partiti che sono in Parlamento di tangenti sulle armi. Le cifre che vi ho dato vi potrebbero sembrare, sentite, come se voi aveste un orologio al polso, i 1.740 miliardi sarebbero 50.000 euro al minuto, 3 milioni di euro ogni ora, 76 milioni al giorno. Il che equivale questo ai nostri 26 mila miliardi di dollari. Se andate invece a livello mondiale, corrisponde il 1740 a 3 milioni di dollari al minuto, 186 milioni ogni ora, 4 miliardi e mezzo al giorno, il che equivale. Notate la follia totale in cui ci siamo cacciati. Qui abbiamo bisogno davvero di... E si può fare la riconversione dal militare al civile, è fattibilissima. Gli Stati Uniti sono un'esperienza stupenda. Prima della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti producevano con la loro industria di tutto. Quando è scoppiata la guerra, tutta l'industria, chiamiamola civile, è diventata industria bellica, ha prodotto per la Seconda Guerra Mondiale. Finita la guerra, volontà politica, ritrasformato. È questione di volontà politica, non cedete che vi dice, e guardate che avete molto più posti di lavoro investendo sul sociale, investendo sulla scuola, investendo sui beni comuni essenziali, per cui è fondamentale questo. Terzo, e cerco di essere brevissimo, mi preoccupo, dato che io vi ho detto sono un prete e sono un missionario, davvero io sto male davanti al silenzio della mia Chiesa su questi problemi. Vorrei sentire una Chiesa che parla. Una Chiesa che è capace davvero di ritornare a prendere seriamente il Vangelo. È Gesù, è il Gandhi, ce l'ha detto, che ha inventato la non violenza attiva, che non è pacifismo, non è passivismo, non è è reagire, ma reagire in maniera non violenta, e ci vuole una profonda spiritualità per questo. Come Chiesa dobbiamo assumerlo e proclamarlo questo, dobbiamo bandire il concetto di guerra. La Chiesa deve dire che la bomba atomica è peccato, non solo l'uso, ma la vede la bomba atomica, perché è una minaccia, e capite quello che sto dicendo. Abolire tutti i fratellani militari. Sarei ancora più duro. Nelle prime comunità cristiane, per i primi 3 secoli, ogni maschio che si presentava chiedendo il battesimo, la comunità gli diceva: fratello, scegli o l'esercito o il battesimo. Se le chiese facessero questo, caprebbe il sistema dal di dentro. Notate, ho finito. La cosa fondamentale, davvero, che state attenti su quello che ha lavorato tantissimo il nostro amico Ferrario Stefano, sui pifferai che vanno in giro nelle scuole e nelle università ad adescare i nostri ragazzini per farli entrare nell'esercito. C'è una mentalità in giro, uno sforzo incredibile da parte dell'apparato militare di guadagnare credibilità. Attenzione a tutto questo, ma attenzione soprattutto, e tocca a noi, alle banche. Guardate questo quello che viene fatto adesso, questa trattativa tra Israele e Italia, che è già stata firmata, di 1 miliardo di euro, di M346. Notate che 600 miliardi sono stati prestati da Unicredit e da Fondo Pensione. Quindi, se non contiamo le banche, ritirando i nostri soldi da quelle banche che fanno questo tipo di processi con le armi, le banche armate, è lì dove dobbiamo toccare il sistema. Perdonatemi, ma è troppo importante. Oggi io vorrei che questa manifestazione, ecco perché ho accettato di venire da Napoli, sono legato a moltissimi amici qui dai tempi di Nigrizia, sono loro che mi hanno dato parecchie delle informazioni sulle armacchi che mandava le armi in Sudafrica contro tutti i trattati italiani, quindi sono, ecco perché sono qui e ci tengo ad essere qui in amicizia con loro. Ma vorrei pregarvi di una cosa, vorrei che questa bellissima manifestazione fosse l'inizio di un rilancio di qualcosa in quest'Italia. Vi spiego, ascoltatemi bene, guardate che in Italia ci sono tanti gruppi, gruppuscoli, alcune organizzazioni anche molto larghe che lavorano sulla pace, ma ognuno per sé. Dobbiamo cercare di metterci tutti insieme, come abbiamo fatto per l'acqua e l'abbiamo vinto. Notate, dobbiamo fare altrettanto, siamo in tanti in questo paese, mettiamoci insieme, formiamo una segreteria centrale da qualche parte, ma lavoriamo insieme. E infine, proprio come missionario, guardate che non prendiamoci in giro, il problema centrale rimane che cosa? Che le armi servono a difendere il nostro posto privilegiato in questo mondo. Guardate, non prendiamoci in giro. L'America e noi non molleremo mai la bomba atomica, perché mollare la bomba atomica vuol dire mollare il nostro posto privilegiato in questo mondo. Ecco perché le armi servono a questo. Francesco era ad Assisi l'altro giorno per il cortile dei Gentili, ho ricordato Francesco. Guardate che Francesco, oltre a essere un santo, era un genio e ha capito dove stavamo andando in questa benedetta Europa. Quando lui è andato dal vescovo con suo padre, si è spogliato nudo e ha dato i vestiti a suo padre, oggi la ricerca storica dice che il vescovo ha chiesto a Francesco: Francesco, non hai altro da fare? E Francesco ha risposto: padre, se io ho, devo avere le armi per difendere quello che ho. Diamoci da fare perché nasca un mondo dove tutti i popoli siano accolti alla comune mensa in pari dignità. Ecco il nostro sogno. Buon lavoro!